Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti, 180.000 copie ogni mese nelle scuole superiori. Scuole superiori che sono, nel caso di Maddalena, con noi ospite,
il liceo classico Mameli di Roma,
e invece Lorenzo,
il liceo classico Visconti.
Perfetto, oggi parliamo di un problema che a voi dovrebbe stare particolarmente a cuore per un motivo fondamentale.
Sì.
Siete
coinvolti.
Siete le giovani generazioni, le generazioni del futuro, e dovrete incontrare, scontrarvi o chissà cos'altro.
Sì,
con...
c'è una tendenza nei giovani, forse da sempre, che però insomma mi sembra interessante, che è quella di rifiutare un po' l'etichetta di giovani, no? Generazione del futuro, che invece, come dire, si ribadisce spesso, specialmente negli ultimi tempi, in cui appunto è venuto fuori questo problema della gerontocrazia e di una classe dirigente di vecchi, sostanzialmente. C'è questo riferirsi ai giovani come questa speranza, questi giovani del futuro. Forse questo può mettere anche in imbarazzo, non lo so.
Vi sentite fin troppo responsabilizzati.
Sì, e mi stupisce che invece nell'articolo dal quale prendiamo spunto oggi, che è un articolo apparso sul Riformista, dove, di Giuliano da Empoli, Riformista, sul quale c'era anche il nostro inserto.
E sotto i 20, ricordiamo.
Sotto i 20, il nostro bellissimo inserto, leggetelo sempre. E il,
bravo Lorenzo.
Ecco, no, ma il appunto in questo articolo... si evidenzia come magari siano in realtà poi gli adulti a subire l'ambizione o comunque l'aggressività dei giovani, mentre, come dicevo prima, io invece ho sempre sentito che fossero i giovani a subire questo carico di responsabilità che gli viene dato perché si deve avere un rinnovo generazionale e tutto quanto.
Ne parliamo dopo aver ascoltato Ligabue con Non è tempo per noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Strave troppo strette di per chi vuol cambiare rotta oppure sdraiarsi un po', che andare va bene, però a volte serve un motivo, un motivo. Certi giorni ci chiediamo è tutto qui, e la risposta è sempre sì. Sogni però troppo grandi e belli, sai, belli o brutti, abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Se un bel giorno passi di qua, lasciati amare, poi scordati, svelta di me, che quel giorno è già buono per amare qualchedun altro, qualche altro. Dicono che noi ci stiamo buttando via, ma siamo bravi a raccoglierci. Adeguiamo mai, fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori, dai, abbiamo donne pazienti, rassegnate ai nostri guai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi
di Gabue a Radio Zainet. Speriamo invece che sia tempo per voi.
Speriamo.
Che dici, Maddalena? Ti senti pronta per questo carico di responsabilità? Quanti anni hai tu di preciso?
16. Ma alla fine uno è pronto per il proprio futuro, come credo che tutti lo siano, magari con più o meno entusiasmo o voglia, però alla fine tutti sappiamo che prima o poi qualcosa dovremmo fare nella vita, o a 30 anni o a 40 o a 20, però un posto per noi ci sarà sempre, spero.
Ecco, se non altro, noto dell'ottimismo nelle tue parole, che non so se Lorenzo condivide.
No, io non sono né ottimista né pessimista, però appunto mi sembra che ci sia un complesso che hanno gli adulti e gli anziani nella società di oggi, un complesso di fronte ai giovani, che appunto poi produce queste storture giovanilistiche per cui anche le persone vecchie vogliono essere giovani, no? E allora questo qui poi va bene, conosciamo le sue degenerazioni in ambito estetico e...
Ahimè.
Però appunto dicevo, c'è questo riferirsi ai giovani sempre più forte.
Beh, sentiamo che cosa ha da aggiungere a questo proposito la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il termine gerontocrazia letteralmente vuol dire potere agli anziani. Viene utilizzato per indicare l'età media molto avanzata degli uomini politici, ma la classe, diciamo, âgée domina in tutti i settori e per i giovani non è facile emergere. Il salario dei lavoratori dipendenti più giovani, rivela l'ultima analisi della Banca d'Italia, si è ridotto negli anni 90 rispetto a quello dei lavoratori più anziani, ma il calo del salario d'ingresso non è stato controbilanciato da una carriera e quindi da una crescita delle retribuzioni più rapida. I giovani lavoratori poi sopportano elevati contributi sociali e alte tasse, un rallentamento della crescita dei salari reali e una bassa copertura pensionistica. Ma che futuro attende le nuove generazioni? Avranno un giorno all'età degli attuali dirigenti in carriera la stessa posizione e ricreeranno una nuova classe di anziani e potenti signori? Oppure qualcosa è cambiato per sempre?
Eccolo qua, in linea Radio Zainet, ospite Giuliano D'Empoli, giornalista del Riformista, lo abbiamo già citato.
Eccoci, buongiorno.
Benvenuto a Radio Zainet. A proposito del suo articolo, abbiamo proprio creato questa bella chiacchierata tra i ragazzi e tra la mancanza di scontro tra vecchi e giovani. Lei addirittura citava un libro di Philip Roth.
Sì, è un libro stupendo, tra l'altro, che è appena uscito lì, molto triste perché Philip Roth ha cominciato descrivendoci i turbamenti della tarda adolescenza e poi piano piano, invecchiando, adesso ci descrive invece la decomposizione della vecchiaia, quindi diciamo che per chi lo segue e chi lo legge è una lettura che negli ultimi tempi è diventata spesso abbastanza deprimente. Però detto questo, appunto, uno dei tanti dati che mi hanno colpito di questo libro bellissimo è appunto che l'anziano che Roth, il vecchio grande maestro che Roth è diventato e che ha nel libro il suo alter ego in questo personaggio Nathan Zuckerman, ha sul collo il fiato, nel caso specifico, di un giovane scrittore, giornalista, che va a fargli le pulci, che va a guardare i dettagli della sua biografia, che vuole scrivere la biografia di un grande padre nobile della letteratura americana e che per questo molesta fino ai limiti della violenza il protagonista del romanzo. Però ecco, questo mi sembrava che fosse un po' la metafora di quello che, per esempio, negli Stati Uniti, ma non soltanto, si vede un po' a tutti i livelli, e cioè lì, anche se sei un grandissimo vecchio, anche se hai fatto grandissime cose in passato, anche se sei in cima alla piramide, comunque non sei mai del tutto tranquillo, perché tutti i giorni devi scendere nell'arena per confrontarti con quelli che sono appena arrivati. E quindi hai questa situazione qui in cui, da una parte, è un po' il sistema, nel senso che da noi questo non succede perché le posizioni, una volta raggiunte, non si mettono più in discussione, e quindi è anche difficile, diciamo, volerle mettere in discussione. Però da un altro lato c'è sicuramente, da parte anche delle generazioni più giovani, una generale sensazione di mancanza di combattività. Insomma, si sta lì, si aspetta il proprio turno, si mugugna, si protesta, però poi si prende la paghetta del nonno e ci si va a comprare il motorino, insomma, per sempre per tenerci sul piano della metafora.
Maddalena?
Io volevo farne una domanda proprio sul suo punto di vista. Volevo sapere se secondo lei i giovani che oggi, come dice lei, borbottano così, però alla fine non fanno niente di veramente importante, una volta preso il potere, fra 10-20 anni o anche insomma fra 30 anni, se una volta preso questo potere saranno quella gerontocrazia che adesso noi viviamo,
se conserveranno
a loro volta la posizione dei nostri vecchi?
Ma diciamo, appunto, io non sono troppo ottimista proprio per questo, perché se la mentalità è quella di aspettare che venga il proprio turno, e allora chi aspetta che venga il proprio turno in qualche modo però si aspetta anche che poi, quando questo turno è arrivato, di ereditare tutte le rendite che ci sono con il turno, no? Per cui io aspetto, mi metto lì in fila e poi però dopodiché, quando tocca a me, devono valere le stesse regole, cioè anch'io mi aspetto poi di essere lasciato in pace a godermi la mia rendita tranquillamente. Per cui sì, io da un certo punto di vista ho un po' la preoccupazione che questo possa avvenire, cioè che il ricambio poi fisiologicamente avviene, perché avviene se non altro per ragioni naturali, però appunto con questa mentalità così un po' passiva, un po' del prendere il bigliettino e di mettersi in fila, il rischio che avvenga quello che diceva Maddalena io lo vedo molto, sì.
Sì, volevo farle una domanda anch'io. Lei ha detto che ha citato l'esempio degli Stati Uniti, in cui ci racconta che anche le persone, diciamo, anziane, affermate, devono comunque continuamente reinventarsi, perché devono combattere, lei ha detto, devono scendere nell'arena e combattere appunto con questi giovani, che poi spesso possono essere come dire, molto forti se non aggressivi. Non crede che però sia proprio forse questo concetto dell'arena a lasciarci un po' perplessi, perché sembra che l'ambizione possa poi generare nell'arrivismo, e non credo che sia questo che ci si debba aspettare dai giovani,
diciamo,
no?
Un po' chiedere dove finisce la meritocrazia, esatto. Dove inizia lo sgambetto, forse.
Esatto.
Beh, questo è una questione vera, nel senso che non stiamo parlando di un bello spettacolo, no? Cioè non stiamo facendo un ragionamento in termini di buoni sentimenti. Il appunto, da un certo punto di vista, il fatto che uno che ha lavorato tutta la vita poi sia lasciato in pace a godersi i frutti di questo lavoro può sembrare anche una cosa giusta e umanamente condivisibile, mentre il discorso dell'arena è un discorso un po' selvaggio, cioè appunto nell'arena ci sono i leoni, ci si strazia a vicenda, altro che sgambetti, no? Proprio non ci sono regole. Per cui io sono d'accordo sul principio generale. Dopodiché però bisogna vedere poi nel caso specifico come vanno le cose, nel senso che nessuno mette in discussione il fatto che appunto quando si è arrivati ad una certa posizione poi si abbia il diritto di godersela. Quello che però non è giusto probabilmente è continuare ad occupare senza concorrenza delle posizioni che invece richiedono forse l'energia di una generazione precedente, cioè faccio un esempio, hanno fatto firmare dei miei amici qualche mese fa un patto che impegnava i firmatari a ritirarsi dalle posizioni esecutive nelle aziende una volta raggiunti i 60 anni. Allora, io non sono convinto che fosse una buonissima idea, perché il punto non è quello di spingere la gente a suicidarsi spontaneamente, il punto è che ci deve essere una concorrenza e che chi poi è bravo e chi dimostra di saper svolgere determinate funzioni, a prescindere dall'età che ha, abbia la possibilità di farlo. Però I firmatari di questo patto comunque avevano introdotto una distinzione interessante, cioè loro dicevano posizioni non esecutive possono essere occupati da quelli che hanno superato una certa età. Cioè c'è bisogno di tutto all'interno di una società, c'è bisogno anche di grandi vecchi che diano dei consigli, c'è bisogno di grandi vecchi che continuino a lavorare, c'è bisogno, insomma nessuno vuole far fuori nessun altro. Il punto è però che c'è bisogno anche di trovare, di lasciare degli spazi per chi oggi si affaccia sul mercato del lavoro, per chi ha l'energia, per chi ha anche un po' di quell'arrivismo del quale si parlava. L'arrivismo in alcune situazioni serve, è un volano, è molto difficile distinguere l'ambizione sana dall'arrivismo malsano.
Vai Maddalena.
Io volevo chiedere se è cambiata la situazione dai giovani che hanno vissuto il 68 rispetto ai nostri giovani di ora.
Ma questo è un tema secondo me che per tutto l'anno prossimo tra l'altro ci porteremo avanti drammaticamente, perché l'anno prossimo c'è il quarantennale, quindi già si cominciano a sentire le avvisaglie di una grande commemorazione, io credo che sì e no, nel senso che è cambiato tutto, nel senso che è cambiato il nostro modo ovviamente di crescere, di giocare, di andare a scuola, di lavorare, di tutto quanto. Non sono cambiati però una parte degli schemi mentali, nel senso che io credo che le generazioni che sono venute dopo il 68 non hanno avuto la capacità di fare ciò che i giovani del 68 avevano fatto, e cioè elaborare un proprio modo di essere parte del dibattito, di impegnarsi politicamente, di esserci, no? Hanno, nella migliore delle ipotesi, un po' scimmiottato quello che avevano fatto i fratelli maggiori e i padri nel 68, e però essendo cambiate poi le circostanze oggettive questo non ha più moltissimo senso. Quello che non siamo riusciti a fare è trovare, ecco, interpretare il cambiamento per fare un 68 che non sia la ripetizione del 68 che non ha nessun senso, ma per fare il nostro, cioè per capire che cosa noi potevamo fare innovando sulle forme della politica e dell'impegno per essere adatti ai tempi che cambiavano.
Bene, un saluto a Giuliano da Empoli, penna del Riformista, grazie per essere intervenuto.
Arrivederci.
Noi ci fermiamo, una breve pausa e poi torniamo qua dopo aver ascoltato Vasco Rossi, Il tempo crea eroi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ed il tempo intanto crea eroi. Mentre il sole brucia ancora per i cazzi suoi. E la terra grassa e ricca frutta gelosie. E la scuola insegna poesie. Ci si gioca al tempo dentro i bar. E si prega un Dio digerendo i guai. Tutto ciò è la vita, amico, e tu lottando vai. Messaggero dei problemi tuoi. Con le mani sporche di allegria. I bambini giocano coi sassi della via, ed i vecchi invecchiano davanti alla TV. Con la pipa è uno scommettiamo in più, e davanti è ancora tra la neve.
la follia e di tasca la democrazia. E alla gente povera rimanga l'onestà a vantaggio di chi non ce l'ha, che comunque può comprarsela. Ma restate pure calmi, 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 lì seduti al bar. Del vostro Dio e dei vostri piccoli guai.
Di nuovo in studio con Radio Zainet, Vasco Rossi, una bella canzone, Il tempo crea eroi, qui a Radio Zainet. Voi non so quanto vi sentirete eroi per affrontare, rimboccarvi le maniche e cercare di sfondare la gerontocrazia imperante.
Insomma, però ritorniamo a quello che dicevamo prima, siamo continuamente investiti di questa responsabilità, no? E che poi è un atteggiamento che non nasce spontaneo dai giovani, questa voglia di rompere questa gerontocrazia, ma c'è tutto questo movimento stufo di un certo tipo di politica, di un certo tipo di società, di un certo tipo di classe dirigente che confida nei giovani come se fossero non so che cosa.
Ecco, diciamo che con tutto rispetto per le persone che hanno la loro esperienza e che naturalmente, come diceva anche Giuliano da Empoli, hanno da insegnare, hanno tanto da trasmettere naturalmente, quindi bisogna cercare quel giusto compromesso.
Forse bisogna separare la meritocrazia dalla gerontocrazia. Alla fine queste persone che ora sono la classe dirigente, sono il potere in Italia, ma anche penso in altri paesi, comunque se lo sono conquistato come posto, e quindi ogni giovane, forse io credo molto nella meritocrazia, però non so se poi è applicabile o sia applicata.
No, però io sono molto d'accordo con quello che diceva Giuliano D'Empoli, nel senso che serve tutto, cioè servono anche dei grandi anziani, dei grandi saggi, perché sennò si finisce in questa realtà che lui ci racconta americana, così ambiziosa e così crudele, per cui alla fine non importa chi sei, ci si scanna sempre. Mentre invece credo che bisogni rispettare anche le differenti età con i loro pregi e con le loro esperienze. Anche perché sennò il mito dell'eterna giovinezza ce lo portiamo avanti dall'età classica, c'è sempre stato nella letteratura, ovunque, però rischia di diventare fuorviante, rischia di portarci ad una concezione del mondo come un luogo fatto solo per giovani e belli, mentre in realtà, voglio dire, la realtà sociale è molto più stratificata, complessa e affascinante.
Direi che è un settore dove particolarmente si vede questa differenza, questa difficoltà di inserirsi, è proprio quello della politica. Se noi vediamo l'età media dei nostri politici e quella che invece hanno negli altri paesi, la differenza
è notevole. Sì.
Tanto per dire, Prodi e Berlusconi hanno circa 70 anni, mentre se confrontiamo Bush ne ha 61, Clinton ne aveva 60, aveva il primo mandato ne aveva 54, Tony Blair ne aveva addirittura 44. Lo stesso Zapatero, insomma, siamo...
Sì, ma questa condizione anagrafica dei nostri politici non fa altro che aumentare quella sensazione di scollamento tra la classe politica e la realtà del paese. Perché è appunto questo divario, questa frattura che poi fa percepire la politica in Italia come un sistema oligarchico e non democratico, perché alla fine non c'è nessuna partecipazione, ci sono questi vecchi da un sacco di tempo, e appunto questo sistema poi produce quelle manifestazioni che vengono dal basso, no? Penso a Grillo, penso a tutte queste figure che appunto condannano questo scollamento tra la politica e la realtà.
Soltanto un'ultima breve considerazione e poi andiamo ad ascoltare il nostro flashback. Secondo voi, dietro a questa situazione, non c'è anche un atteggiamento culturale che
perde? Decadente.
No, diciamo che magari questo continuo dover far identificare vecchio, esperto, migliore.
Beh, i capelli bianchi non fanno la saggezza, un po' la fanno, un secondo po la fanno. Me, un po' la fanno. E poi comunque io, francamente, mi pare ridicolo che si confidi tanto nei giovani che devono essere forti, che devono rompere questa gerontocrazia, ma che devono fare? Devono fare quello che è avvenuto nel 68, allora non devono essere giovani, devono essere già vecchi, devono essere, devo dire, devono diventare dei sessantottini. Io non ho tutta questa nostalgia per questo tempo che non ho vissuto, che poi mi sembra abbia prodotto anche un sacco di retorica, no? Penso che i giovani, se devono fare qualcosa, se la devono inventare da zero, certo, non devono scimmiottare il 68 per niente.
Anche perché i tempi sono cambiati rispetto a ciò che era negli anni 60.
Benissimo, allora ne parleremo sicuramente l'anno prossimo, come ci ha ricordato Giuliano da Empoli, quarantennale.
E poi tra gli anni 60 ed ora, non dimentichiamoci che ci sono stati gli anni 70, c'è stato il punk, gli anni 80, perché voglio dire, non capisco perché si fa tutto questo salto indietro.
E c'è stato anche Alan Sorrenti, protagonista del nostro flashback di oggi. La macchina del tempo musicale ci fa riascoltare un brano del 1972.
Legato alla musica. Ciao a tutti, gente. Siamo davvero contenti di aver scoperto insieme a voi una nuova voce del già ricco panorama musicale partenopeo. Stiamo parlando del bravissimo Alan Sorrenti, che ci ha stupito con il suo album di debutto, Aria. Certo, le influenze di artisti come Tim Buckley si sentono, ma il lavoro di Sorrenti è comunque molto personale. Adesso vi facciamo ascoltare un brano tratto dalla facciata B di Aria, la bellissima La mia mente. Lui è la rivelazione del momento, Alan Sorrenti.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica radiofonica di approfondimento musicale. Avete appena ascoltato La mia mente di Alan Sorrenti. Alan è un cantautore napoletano di origine gallese, noto ai più per i suoi lavori più commerciali, pezzi in stile dance come l'hit Figli delle Stelle o canzonette melodiche come La fortunatissima L'unica donna per me. Ma nei primi anni 70 Sorrenti ebbe anche e soprattutto una carriera di raffinato cantautore rock di chiara matrice psichedelica progressiva, che molti videro direttamente ispirata ai lavori di Tim Buckley o Peter Hammill. Una lunga suite omonima e tre canzoni compongono il suo album d'esordio Aria, capolavoro del pop italiano. Musicisti di eccezione per questo disco, tra i quali spicca la stella Jean-Luc Ponty, ma anche Tony Esposito e chitarristi come Nazzaro e Paratore. Il secondo lato del disco, non memorabile come Aria, è comunque di altissimo livello, con brani come Vorrei incontrarti, una suggestiva ballata folk, La mia mente, decisamente psichedelica, e Un fiume tranquillo, riconducibile a uno stile sinfonico più tradizionale. Alan Sorrenti si profila come un'evoluzione moderna dello stile canoro tipico della canzone napoletana, con tutte quelle vocali allungate e tenute con ardite ed efficaci modulazioni per alcuni secondi. E non sbaglia chi vede anche assonanze con alcuni elementi tipici della tradizione del bel canto.
Di nuovo in studio con Radio Zainet. Ora però siamo arrivati al momento dei saluti e salutiamo quindi Maddalena, che frequenta il liceo Mameli di Roma.
Ciao, a presto.
E Lorenzo, che frequenta il liceo Visconti.
Esatto, ciao.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento a domani sempre con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.